Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Final Fantasy VII.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Questo è un episodio abbastanza speciale che tra l'altro registriamo molto a ridosso dall'uscita, proprio perché lo vogliamo fare coincidere con l'uscita del, o comunque poco prima dell'uscita del remake di questo gioco, appunto Final Fantasy VII. E abbiamo anche un ospite oggi. Ciao Pio, che è venuto a trovarci.
Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
Bene, grazie per essere qua. E la prima domanda che ti faccio è: come mai hai voglia di parlare di questo gioco?
Beh, per me è un onore parlare del mio videogioco preferito per la PlayStation, precisiamo, perché comunque sono legato anche ad altri videogiochi per altre console. Però per la console PlayStation sia Final Fantasy VII che Resident Evil 2 rimangono nel mio cuore. Però Final Fantasy VII c'ha una storia un po' più particolare, diciamo.
Mi fa piacere la cosa. Tra l'altro Final Fantasy VII è uscito per PlayStation ed è anche il secondo gioco più venduto di sempre per PlayStation, quindi esatto. Subito dopo Gran Turismo, quindi stiamo parlando di un gioco che veramente ha rivoluzionato tutto. Ma addentriamoci un pochino di più nei dettagli del gioco. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Final Fantasy VII esce nel 1997, sviluppato dalla Square e pubblicato dalla Square Sony appunto per PlayStation e poi nelle conversioni successive anche da Eidos per le versioni Windows. È un gioco di ruolo stile JRPG, ovvero versione giapponese, a tema sci-fi e cyberpunk.
A proposito di questo, il gioco nasce, per quanto riguarda lo sviluppo di questo gioco, era già nel 1994, quindi ci sono 3 anni di sviluppo tra una cosa e l'altra. Però in quegli anni lì c'era ancora il Super Nintendo e diciamo c'erano alcune spinte per poter realizzare una nuova console, per la precisione era l'Ultra 64, quello che poi è diventato il Nintendo 64, però la Square si è più dedicata a Chrono Trigger, altro gioco che a me piace tantissimo, per lasciarlo in disparte. Nel 95 fanno uscire una demo che si chiama Final Fantasy SGI, che prendeva i personaggi di Final Fantasy 6 in una demo in 3D. Per la prima volta si prova a utilizzare il 3D per fare questo sistema di combattimento, insomma una cosa abbastanza semplice, ma semplice non solo perché è una demo, ma proprio perché non bastava lo spazio, perché appunto è sviluppato su cartuccia. Ed è questo il cruccio, insomma, che la Square e Hironobu Sakaguchi hanno avuto per un po' di tempo ed è stato anche motivo poi di cambio. Infatti sono finiti su PlayStation, giusto Pio?
Ovvio. Poi ho dei ricordi proprio vividi di quella generazione videoludica, perché stiamo parlando dei primi videogiochi in 3D. Io mi sono goduto tutta l'esperienza dei videogiochi dal 2D, dal 2D che sembra in 3D, vi faccio un esempio, F-Zero, e poi finalmente al 3D vero. Quindi per me era veramente una novità. Ricordo che prendevo i ritagli di giornali e ritagliavo proprio per collezione tutti i ritagli di Final Fantasy VII che provenivano da altre riviste, e che io non vedevo l'ora proprio che sarebbe uscito quel gioco. Stavo con la bava dalla bocca, perché da sempre sono stato un amante di Final Fantasy, proprio dal primo Nintendo.
Dal punto di vista tecnologico, tra l'altro, tu hai giustamente citato F-Zero, che fa uso estensivo del Mod 7, che era quella tecnica che rendeva Super Nintendo simile 3D. C'è anche in Chrono Trigger, c'è anche in alcuni altri giochi, e mi viene in mente la scena d'apertura di Final Fantasy VI, non so se ti ricordi.
Sì.
Con i mech che se ne vanno all'orizzonte e sono in 3D.
Esatto, ma se non erro proprio anche la mappa del mondo era fatta nello stesso stile, più o meno.
Era un po' un trucco per cercare di far stare dei video in 3D su comunque una cartuccia, quindi un sistema molto povero dal punto di vista di spazio fisico.
Esattamente.
E con questi esperimenti qua, appunto, così come ha fatto Mario al tempo, comunque tutti i giochi che si chiamano 64, quindi Super Mario 64 e tanti altri, in realtà si poteva fare, ma la Square credo abbia scelto qualcosa di un po' più grande, proprio perché la storia è molto molto importante nei Final Fantasy, e anche proprio la quantità di cose da fare all'interno dei giochi, perché dal primo Final Fantasy fino al 6 si sono sempre più evoluti, sia dal punto di vista di storia, dal punto di vista di side quest, di dialogo e di tutta una serie di altre cose che veramente non ci stavano più. A un certo punto hanno detto andiamo su un altro sistema.
Esattamente, anche perché comunque non oso immaginare le cartucce a disposizione per un gioco come Final Fantasy VII.
Si avrebbero dovuto usare le cartucce del Neo Geo, quelle gigantesche da 8 kg.
Esatto.
Oppure avrebbero dovuto fare come l'Amiga, che mi ricordo che c'era Monkey Island 2 da 11 dischetti, una cosa del genere.
Oh mio Dio, che poi proprio ricordo del 97, forse a te te lo racconto in privato, quando ero piccolo sono andato in coma. Diciamo che ho sofferto di memoria a breve termine per un lungo periodo, quindi andavo a scuola un po' a mozziconi, facevo fatica a studiare eccetera, però un ricordo che ho proprio vivido è Final Fantasy VII, perché quando mi sono più o meno ripreso, uno dei videogiochi che ho spolpato è stato proprio Final Fantasy VII, quindi mi è rimasto nel cuore.
Tra l'altro è una cosa che mi ha stupito molto, proprio questo tuo collegare Final Fantasy a questa esperienza che hai avuto, perché informandovi un po' di più su questo gioco e su alcune, ascoltando soprattutto alcune interviste di Sakaguchi che parla del gioco, ogni Final Fantasy la storia è basata su una tematica, cioè una tematica principale, e in Final Fantasy VI era la perdita, ogni personaggio ha una perdita di qualcosa ed era più legato a una perdita personale che ha avuto Sakaguchi, quindi quasi un mettere un'autobiografia all'interno del gioco, e il tema di Final Fantasy VII è detto la vita, o meglio la sopravvivenza, che è una cosa molto interessante, perché appunto in certo senso anche tu sei sopravvissuto, diciamo, a questa esperienza e sei molto legato, secondo me, a questa cosa, quindi è ancora un valore aggiunto per te questo gioco, può averlo, no?
Ma ricordiamo che, anche senza fare troppo spoiler, Claude a un certo momento del gioco diciamo che ha a che fare con la memoria, cioè non voglio entrare troppo nel dettaglio per non fare spoiler.
È vero, ma di spoiler ne faremo, quindi parleremo sì della storia, e poi aspettatevi un po' di spoiler, perché vogliamo entrare un po' più nel dettaglio delle cose. Vi do il warning adesso, diciamo, se volete fermarvi qua con la recensione fermatevi qua, ma se volete degli spoiler in più adesso possiamo farne, quindi spoiler warning che ci sta dappertutto, lo diciamo più e più volte, così possiamo addentrarci tranquillamente.
Io direi di mettere il verso del Chocobo quando sta per arrivare uno spoiler.
Esatto, ci sta.
We'll be right back.
Parlando della storia di questo gioco, già si vede dal filmato introduttivo che le cose sono cambiate tantissimo, perché in Final Fantasy VI avevano fatto un ottimo intro con questo sistema di presentazione molto cupa. In questo caso abbiamo un sistema molto cinematografico che già fa vedere quanto siano cambiate le cose. Il tutto si apre con una ragazza che poi scopriremo essere Eris, una dei protagonisti del gioco. C'è uno zoom, una carrellata all'indietro, quindi è proprio cinematografica da questo punto di vista, alla città di Midgar, dove viene ambientata la prima parte di tutto quanto il gioco. Questa è una scena molto molto bella, perché è collegata anche da una musica molto interessante, che è il tema principale del gioco, e la schermata con il titolo. Successivamente abbiamo uno zoom in un altro punto della città, sul treno, e quindi su una parte attiva, una parte di azione, dove inizia il gioco effettivo. Questa dinamica semplicissima di zoom indietro e zoom in avanti ti fa capire intanto molta dinamica, perché non c'è uno stacco della telecamera, ma parte da un punto della città e ti fa vedere un altro punto completamente. Secondo me è molto bello, in certo senso già ti dà un'idea di siamo dentro una metropoli, siamo una metropoli che ha tanti punti diversi, e soprattutto ti butta già nell'azione.
Non si era mai vista una cosa simile per la PlayStation in quel periodo.
E nell'azione arriviamo subito, perché questa scena del treno ci introduce altri due dei personaggi principali del gioco, ovvero Cloud e Barrett. Cloud è un mercenario, un ex soldier, come si definisce, che si è unito all'Avalanche, questa squadra guidata da Barrett, che ha una missione particolare, ovvero il Midgar, che è appunto la città dove si svolge l'inizio di questa storia, è comandata dalla Shinra, che è un'associazione mondiale che per i suoi scopi sta estraendo l'energia Mako dal pianeta. Energia Mako, che è appunto una fonte di energia, e poi scopriremo anche svariate proprietà di questa energia particolare. Però il gruppo di Barrett è contro la Shinra, perché questa energia è la linfa vitale del pianeta. Infatti si scopre che si chiama il flusso vitale proprio di Gaia, che è il pianeta, ed ogni creatura del pianeta è collegata da questa energia, e sfruttarla vuol dire uccidere il pianeta stesso. Quindi è una missione di sabotaggio per inizialmente in uno dei reattori della città di Midgar. E quindi partiamo subito con la prima missione, che ci introduce anche al sistema di gioco.
Il sistema di combattimento è con turni attivi, ed è una cosa che si è già vista nei Final Fantasy precedenti. Ci sono un paio di cambiamenti qui, perché abbiamo un party di 3 persone massimo, intanto, che è un pochino più restrittivo rispetto a prima, e un bel po' di altri cambiamenti che hanno semplificato il gioco. Il fatto che i nostri equipaggiamenti sono solo di 3 slot, quindi abbiamo un'arma, un'armatura o un accessorio da poter portare, e ogni personaggio non ha neanche una classe, ogni personaggio è semplicemente il personaggio. Quindi Claude ha la spada, Barrett ha questo mitragliatrice al posto di una mano, e tanti altri personaggi li vedremo sviluppati più come personaggio che come classe rispetto ai giochi precedenti. Quindi già un po' rompe il canone, ma secondo me anche ti fa legare un pochino di più alla storia dei vari personaggi, no Pio? So che tu sei legato anche a determinati personaggi.
Il mio preferito è Yuffie, poi vi spiegherò anche il perché, però Cloud rimane sempre, diciamo, il protagonista più figo che rimane nella storia dei videogiochi, secondo me, insieme a Sephiroth, ovviamente, che poi ne parleremo di Sephiroth.
Tra l'altro Cloud, o Claude come dici tu, è un personaggio che all'inizio se ne frega tantissimo in realtà di questa missione dell'Avalanche di salvare il pianeta. Lui vuole solo i soldi, quindi è un menefreghista, un po' un antieroe da fine anni 90, come ci sono, mi viene in mente altri personaggi, insomma, con vestiti metallari abbastanza particolari.
Esattamente,
un po' particolari da questo punto di vista, ma pian piano scopriremo perché è così, ma soprattutto anche comincerà a affezionarsi un po' anche a lui, al pianeta e alle missioni degli altri personaggi. In questo caso rispecchia molto in realtà quelli che sono i protagonisti dei JRPG del passato, che ti cercano di fare immedesimare nel personaggio protagonista, magari non parlando, almeno storicamente su Super Nintendo era così. Qui è all'inizio quasi non ha una personalità, vede solo i soldi, non vede tanto, non ha tanti sentimenti. Comunque noi andremo avanti con Avalanche e arriveremo fino al quartiere generale della Shinra. Andremo avanti missione in missione, distruggendo un reattore e distruggendo il secondo, ma nel mentre faremo la conoscenza di un altro personaggio, anzi di altri due personaggi. Uno è Tifa, che è il mio personaggio preferito, che è la barista di Avalanche, che all'inizio sta semplicemente in disparte, ma poi parteciperà attivamente perché conosce Cloud.
Chissà perché ti piace.
Sì, mi piace tantissimo, no, perché mi piaceva tanto perché è un personaggio che non ha armi, ma usa i propri colpi, insomma.
Ha anche due ottimi motivi, perché...
Sì, ha anche due ottimi motivi, esatto. E poi conosceremo anche un altro personaggio importante, che è il primo che si vede proprio nell'introduzione, che è Eris. Invece Eris è una ragazza che vive nei bassi fondi e vende fiori, che ha un'altra backstory molto in particolare, perché la Shinra la vuole in qualche modo, perché è una ragazza speciale. Infatti, e questo è uno spoiler ma ve lo possiamo pure dire, è l'ultimo degli antichi o Cetra, che è una popolazione che c'era tanto tanto tempo fa e che ha salvato il pianeta. Quindi c'è di nuovo questo tema di salvare il pianeta, l'ecologia, e in questo caso salvare il pianeta da una minaccia esterna, che effettivamente scopriremo più avanti.
Esatto, e siccome Eris è tanto ricercata dalla Shinra, tanto che la faranno prigioniera, la nostra missione successiva sarà appunto combattere, continuare a combattere la Shinra, invadere il loro quartiere generale al centro di Midgar, nel loro palazzo, per andare a liberarla, e lì scopriremo diverse cose. Infatti ci sarà anche un altro personaggio che scopriremo, che sarà Red 13, che è una specie di leone lupo rosso che è stato preso sempre dalla Shinra per fare esperimenti biologici e che appunto per vendetta si unirà al nostro gruppo. Qui però verremo catturati finché non ci sarà una svolta, quindi conosceremo il villain del gioco.
È il cattivo della situazione, che siccome io la prima volta l'ho giocato in giapponese, addirittura pensavo che era un personaggio femminile. Che ne pensa un po', che capoccia che c'avevo.
No, ma è confondibile, perché Sephiroth appunto ha questi capelli lunghissimi, grigi, e questa spada è molto femminile, diciamo, da un certo punto di vista come figura.
Addirittura pensavo fosse il fratello di Cloud, perché comunque giocandolo in giapponese non è che si capiva molto. Però piano piano poi è uscita anche la versione americana, francese, spagnola, perché io le ho avute tutte, vi devo dire la verità. Avevo preso in affitto la versione giapponese, quando c'erano ancora i videoclub che potevi affittare i videogiochi. Poi nei negozi è arrivata la versione francese, quella spagnola, e poi finalmente ho preso la versione inglese, che le ho ancora tutte le versioni, tra virgolette.
E poi adesso c'è anche una versione italiana, è una ROMAC fatta inizialmente da un gruppo di ragazzi che si chiama Sadness City, che ha tradotto il gioco in italiano, e li conosco anche, ce li avremo anche ospiti sul podcast tra un po' di tempo, e hanno tradotto, e poi credo sia stata anche presa da altre parti, ti ricordi tu Yuga, giusto?
Da qualche anno era stato ripreso in mano il progetto e avevano ulteriormente espanso la traduzione in tutte le sue parti, quindi adesso c'è dal workshop ad esempio di Steam, nella versione Steam c'è la possibilità, installandola, di giocare al gioco in italiano in tutte le sue parti. È stata proprio rivisitata e assieme a poi tutte le mod che ci sono per migliorare graficamente il gioco, sì, praticamente abbiamo la nostra versione fatta in casa di Final Fantasy VII.
E a proposito di questo, cosa succede? È arrivato Sephiroth libererà tutti, in sostanza i nostri protagonisti che sono stati intrappolati dalla Shinra, e ucciderà il presidente della Shinra, questo personaggio che quando lo vedo mi ricorda sempre il personaggio del Monopoly, quello con i baffoni del Monopoly, non so, ci assomiglia vagamente, però mi ricordo appunto che è molto tondo, perché all'interno del gioco come funziona? Ai combattimenti a turni, dove ci sono dei modelli 3D abbastanza realistici come proporzioni soprattutto, mentre fuori dal combattimento i nostri personaggi sono super deformed, quindi sono con un testone gigante e con le braccia stile braccio di ferro, mi viene in mente, che possono andare in giro.
A me ricordava Maurizio Costanzo lui, però.
Ah sì, è vero, un Maurizio Costanzo biondo. E cosa interessante è che appunto muore lui, ma non è finita la Shinra, perché sembra che il gioco tenda a un cattivo, che è la Shinra, invece no. Invece un cattivo è Sephiroth e un altro cattivo è Rufus. Rufus è il figlio del presidente, che prende il potere subito dopo la morte del predecessore. Combatteremo contro di lui e poi sarà un cattivo costante che troveremo in tutta la seconda parte del gioco. Chiamo seconda parte in realtà, ma diciamo che c'è una svolta a questo punto, perché dopo che avremo sconfitto lui e saremo scappati dal quartiere della Shinra, in uno dei primi minigiochi che ci sono, ed è una scena molto molto bella, che è l'inseguimento in moto.
Bellissimo.
Molto interessante, perché Claude sarà con una moto, mentre il resto del party sarà a bordo di una specie di apecar, e dovremo proteggere questa apecar mentre se ne va in giro per l'autostrada, e saremo inseguiti appunto dai soldati della Shinra. La Shinra è talmente potente da avere un esercito tutto suo, tra l'altro.
Sì, questa scena qua, questa fase di gioco si contraddistingue dal resto, perché siamo abituati adesso a combattimento turni, questo invece è proprio un action in tempo reale, quindi proprio come un arcade, mi ricordo. Ricorda il sistema di gioco di Road Rash e anche di Full Throttle, il punta e clicca sempre per PC, esatto, che c'è una parte in cui devi, sei in moto e devi mandare fuori strada gli quelli che ti inseguono.
Esatto, e a questo punto arriveremo in fondo dopo una battaglia boss bella intensa, mi ricordo. Era una delle prime battaglie boss in cui c'è una vera e propria strategia, perché fino adesso siamo più o meno in combattimenti abbastanza tutorializzati o comunque dove gli errori si possono contare. Penso alla prima volta che ho giocato al videogioco io, che non ero ancora bravo, cioè ero veramente bambino e quindi non sapevo tanto di strategia. Questo è quello battimento che mi ha dato abbastanza filo da torcere. E poi usciremo dalla città di Midgar, che pensavamo fosse il mondo intero, diciamo, da come viene presentata all'inizio, ma in realtà siamo sulla world map adesso e vediamo effettivamente come è fatto l'intero pianeta di Gaia, che sono 3 continenti con diversi paesi oltre a Midgar. Andremo a visitarli tutti nel corso della vicenda, perché saremo all'inseguimento di Sephiroth in giro per il mondo, che ha un piano che non è ancora ben chiaro, ma Cloud lo conosce, perché è lui che lo conosce dall'inizio e ci dice lui che è il cattivo in certo senso, non che si gira verso la telecamera e dice è il cattivo del gioco, ma qualcosa del genere, e quindi dobbiamo fermarlo in qualche modo. Ma anche proprio perché la Shinra con Rufus farà una serie di viaggi per cercare di combattere, non ci sono semplicemente buoni e cattivi, ma c'è questa terza fazione che diventa la Shinra, che cerca a sua volta di combattere Sephiroth. Mi ricordo appunto con l'utilizzo del cannone prima alla città di Junon e poi all'interno della città stessa di Midgar. Sarà un po' una terza fazione che ci darà una mano, ma a volte sarà anche contro di noi.
Sì, perché alla fine loro ci aiutano, però lo fanno per i loro interessi, perché Sephiroth gli impedirebbe di continuare con la loro strategia industriale dell'estrazione delle Mako.
Esattamente. A proposito di personaggi, abbiamo parlato appunto di Cloud, di Barrett, di Tifa, di Eris e di Red 13. Un altro personaggio che troviamo adesso è proprio Yuffie, che ne hai parlato tu prima, Pio.
Esattamente, uno dei miei personaggi preferiti, e il motivo è semplice: quando giocavo a Final Fantasy VII, cioè avevo 12 anni e mezzo, 13, e lei era il personaggio che si avvicinava di più alla mia età, quindi ero innamorato follemente di questo personaggio. Se gli fai adesso un complimento, però vai in galera, quindi non si può. Però rimane un personaggio troppo carino, perché rimane il ninja della situazione, un po' furbo, che c'ha anche una storia tutta sua che si può affrontare o meno se vai nel Wutai in un certo punto del gioco.
Esatto, e lei è anche un personaggio opzionale, cosa che non c'è spesso, ed è uno dei due personaggi opzionali di 9 che si possono affrontare, quindi uno deve decidere, insomma, se tenerla nel party o meno.
Io l'ho trovato per puro caso, cioè all'epoca non ci stava internet, ti dovevi aggiornare tramite le riviste, che tra virgolette, mi pare che a te l'ho raccontato, proprio nel 98 fino al 2001-2002 io davo una mano alla rivista PSM, non so se ti ricordi. Mm-hmm. La vecchia rivista.
Sì, sì, sì.
E quindi anche sulla rivista, siccome non ci stava internet come adesso, giravano un sacco di voci e di leggende metropolitane, però tra virgolette c'erano altri 4 personaggi da sbloccare e la gente ci aveva creduto veramente, infatti stava lì a cercare di sbloccare i personaggi, cosa che poi alla fine non era vero.
E facevi le fake news al tempo di cui le fake news non erano di moda.
No, non le facevo io le fake news.
C'erano
proprio su alcune riviste persone che inventavano delle leggende metropolitane per continuare a giocare a Final Fantasy VII.
E un po' l'abbiamo vista una cosa simile con Street Fighter 2 quando abbiamo parlato di quel gioco, perché alcune leggende metropolitane vedevano un personaggio segreto che non esisteva, che è Akuma, che poi è stato effettivamente aggiunto dagli sviluppatori, quindi
esatto,
è nato da una leggenda metropolitana.
E la stessa cosa anche possiamo dirla anche per Mortal Kombat, infatti lì con il personaggio segreto di Reptile poi c'è stata questa caccia ai personaggi segreti che non esistevano, e per un errore di traduzione nelle linee di comando è stato frainteso e quindi si è portata alla creazione di Ermac, che poi è stato introdotto poi nei giochi successivi.
Ricordo addirittura il padre di Yuffie, che si poteva sbloccare se portavi Yuffie a livello 99 e andavi a casa sua a, diciamo, smucinare nella sua cameretta. Ti dava una materia che se te la prendevi invocavi il padre come invocazione, ma poi rimaneva a combattere nel gioco, quindi erano tutte cavolate che ti spingevano però a giocare ancora a Final Fantasy VII. Perché una cosa che mi era rimasta dentro leggendo questa rivista, a parte il mega poster con il Midgar con scritto sarà abbastanza grande lo schermo della tua TV, un'altra cosa che mi è rimasta impresso è: vogliamo che Final Fantasy VII sia veramente una fantasia che non finirà mai.
Beh, bellissimo concetto come cosa, ed è anche un modo per darti un po' di rigiocabilità nel tempo in cui non c'era internet.
Ci abbiamo giocato per 3 anni e mezzo io con i miei amici, cioè dal 97 fino al 2002 2001 abbiamo continuato a giocare a Final Fantasy VII.
Io mi ricordo che, non so se ce l'hai ancora tu, Yuga, in casa, avevamo un manualetto di dimensioni 10 cm per 10 cm con tutte quante la storia scritta, tra l'altro con un sacco di typo in italiano, perché non era tradotto bene, insomma, così, e l'abbiamo rovinato, insomma, a forza di leggerlo, a cercare di capire cosa intendesse. E c'era anche la guida su come sbloccare il Chocobo d'oro, che è una delle side quest che si possono fare.
Guarda, io ti dico solo che c'ho più di 8300 euro di roba di Final Fantasy VII in vetrina. C'ho di tutto. Veramente, dagli action figure alle statue, addirittura le materie, ai cosplay, le spade, le guide, la bibbia dei codici. C'ho veramente di tutto. Poi giustamente ti mando qualche cosa da Instagram, la vedrai comunque.
Figo, figo. Sei veramente un esperto da questo punto di vista. Hai detto un sacco di piccole cose. Allora parlerei un attimo. Abbiamo parlato appunto dei Chocobo un attimo. Come funziona? Una delle side quest è quella di... c'è questo allevamento dei Chocobo. Chocobo sono, da diversi Final Fantasy, una cosa che c'è sempre. Sono questi pulcini giganti, non so bene come chiamarli. Comunque, cosa succede con l'allevamento dei Chocobo? Possiamo catturarne uno. Per farlo si fa durante un combattimento con un sistema abbastanza interessante. Possiamo usarli per andare in giro e possiamo allevarli per avere dei Chocobo di colore diverso. Ciascun colore ha una caratteristica in più. Può camminare sull'acqua oppure può scalare le montagne, fino all'ultimo, che è il Chocobo d'oro, il più difficile da ottenere, che permette di esplorare completamente tutta la mappa. A quel punto si potrà arrivare anche in una caverna, in una serie di caverne segrete che sbloccano le materie, delle materie molto molto importanti. E qua c'è tutto il sistema di materia che secondo me vale la pena parlarne un po', perché è molto bello secondo me.
È quello che ci permette di utilizzare la magia nel mondo di Final Fantasy VII. Infatti ognuna avrà una proprietà speciale, sarà possibile anche livellarle, perché man mano che le utilizzeremo guadagneremo maestria fino a farle arrivare a livello massimo. E anche un sistema molto utile nell'equipaggiamento stesso, che i vari equipaggiamenti che troveremo, gli upgrade delle armi e delle armature, ci permetteranno di linkare queste materie in modo da ottenere combinazioni particolari. Quindi, anche parlando sempre della longevità del gioco, è anche quella trovare tutte le combinazioni migliori per determinate partite.
E tra l'altro faccio notare come nel remake, ogni tanto parliamo anche del remake che ci sarà tra poco, una cosa che abbiamo visto, notato e che ci è piaciuto tantissimo è il fatto che sull'arma vedi incastonato la materia che stai utilizzando in quel momento, che secondo me è un tocco di grafica molto molto piccolo in realtà rispetto a tutto quello che vedi, ma ci stava soprattutto per i fan più sfegatati.
Esattamente, no, la trovo fantastica come idea.
E inoltre, come materia, oltre alle magie in sé, le classiche palle di fuoco, fulmini e altro, ci sono anche delle magie più potenti che sono delle evocazioni. Infatti qui, come poi la saga di Final Fantasy ha reso famosi, ci sono appunto le evocazioni di creature mitologiche sempre legate alla mitologia, dei vari elementi e nelle forme più disparate.
Devo dire che il sistema di materia e appunto delle summon, di queste evocazioni, è già visto in Final Fantasy VI, però c'era qualcosa di diverso, nel senso che in Final Fantasy VI c'era la Magicite, Magicite mi ricordo si chiama, che appunto è questa materia fisica per poter castare le magie, però lì era più legata ai singoli personaggi e a tante, come si dice, si aggrappava diciamo al personaggio in un certo senso, e poi era derivato da quelle che sono le evocazioni, che in quel caso vengono chiamati Esper, che poi tra l'altro è un termine che tornerà, me lo ricordo che c'è anche in Final Fantasy XII ad esempio, per citarne uno a caso, se non anche nell'8 se non mi ricordo male si chiamano Esper. Ma il fatto che c'è la materia libera e che ci siano materia per la magia solo del fuoco o solo del fulmine o tutte quante queste, ci dà la possibilità di avere un party completamente libero. Quindi sottolineo di nuovo che non è legato a una classe, quindi tu puoi decidere veramente i tuoi preferiti e giocare con Yuffie e basta se vuoi.
Esatto.
se riesci a sistemarla, a parte Cloud, che è presente per 2/3 del gioco come personaggio obbligatorio, gli altri sono veramente liberi. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Sì, tranne rare occasioni in cui il gioco ti forza, ma per motivi di sceneggiatura, a usare determinati personaggi piuttosto che altri.
Però non c'è più, diciamo, quel discorso di dover fare un party alla tabletop o Dungeons and Dragons, mi viene in mente, in cui devi fare una cosa sinergizzata, devi avere il tank, l'healer e queste cose qua. Qua veramente puoi fare quello che vuoi, basta trovare le combinazioni giuste di materia, quindi hai della strategia proprio alle spalle, mentre tutto è più affidato al raccontare una storia storia e al far crescere i personaggi e vedere insomma quali sono le backstory di questi personaggi, perché ce ne sono veramente tante. Proseguendo nel nostro viaggio arriveremo anche a trovare altri personaggi, ad esempio Kite Sith è un personaggio secondo me molto strano, perché a parte fisicamente strano, perché sì, finora abbiamo avuto tutti quanti i personaggi esseri umani a parte Red che è un leone lupo, Kite Sith è un robot guidato da un robot perché è un gatto che pilota un Moguri robot, e il Moguri è un'altra delle razze tipiche, e fa l'indovino al Gold Saucer, che sarebbe più o meno Disneyland di questo mondo.
Se vuoi ti aggiungo una cosa, lo stesso Kitase ha confermato che il personaggio di Kite Sith rimane avvolto nel mistero, che neanche loro sapevano cosa stavano a combinare con quel personaggio, tanto che adesso grazie al remake riescono a scoprire qualcosa in più, cioè ti raccontano un po' più del personaggio, del suo mistero che lo circonda, diciamo.
Sì, perché sembra quasi piombato a caso, nel senso che mentre gli altri hanno un motivo per entrare all'interno del party, Kite Sith entra nel party per dire perché state facendo questa cosa, posso venire con voi? perché lui fa l'indovino appunto all'inizio del Gold Saucer, ha come dei biscotti della fortuna, diciamo così, dice quelle frasi lì, e a un certo punto dice una frase e si stupisce della frase che dice aspetta, se ho fatto questa profezia forse adesso voglio vedere se questa profezia è vera, e si unisce al party quasi in maniera spontanea, lo fa, ma poi scopriremo che c'è qualcosa dietro, c'è qualcosa sotto, perché in realtà è una spia. Proseguendo ancora troviamo l'altro personaggio opzionale del gioco, che è Vincent lo troviamo all'interno di una città che è la città natale di Claude, cioè Nibelheim, e sta all'interno di una magione in uno scantinato e dorme dentro una bara, quindi già un personaggio molto particolare da quel punto di vista, e nel corso della storia se vogliamo possiamo reclutarlo e scoprire effettivamente perché è finito in quella bara, perché questo personaggio sembra un non morto, sembra uno zombie, però in realtà non lo è, quindi scopriremo pian piano, ed è molto importante secondo me particolare come sia un personaggio secondario, perché in realtà quando lo reclutiamo e facciamo anche il suo arco narrativo scopriamo molto di più di tutto in realtà, di perché esiste questo gioco, di perché Sephiroth ce l'ha così tanto con il mondo in generale, e anche perché Cloud è così legato a Sephiroth e anche legato a tutta la storia, ed è molto importante. Quindi è un modo per dirti sì, c'è questo personaggio, se vuoi divertirti e basta puoi anche evitarlo, ma se vuoi scoprire a fondo il gioco è come se fosse un DLC in certo senso, però ovviamente gratis.
E poi faremo la conoscenza dell'ultimo personaggio che farà parte della nostra squadra, ovvero Sid, che abbiamo citato prima. Sid appunto è particolare perché è un nome che è ricorrente, proprio un portafortuna che c'è in ogni versione di Final Fantasy, in varie versioni. Non è sempre lo stesso personaggio, però di base più o meno è sempre quello un po' più, che ha un po' più di anni del resto della squadra, ed è un po', ci sa fare con la meccanica, infatti in questo caso qui sarà l'esperto meccanico, ed è in questo caso molto burbero, il classico stereotipo del vecchio disilluso dalla vita, che è molto molto scorbutico e burbero. Infatti lui è un ex pilota che ha sacrificato il suo sogno di andare nello spazio per salvare un'altra persona, però adesso lui è diciamo non ha più obiettivi nella vita e farà parte del nostro party, e ci darà anche nuovi mezzi per esplorare la mappa.
Parli di sacrificio, effettivamente tornando sulla tematica generale di sopravvivenza o comunque di sacrificio, tutti questi personaggi condividono delle caratteristiche secondo me che hanno tutti, e soprattutto che li mettono in molto contrasto con quelli che sono i nemici della vicenda, perché tutti hanno perso qualcosa in certo senso. Cloud perde la memoria, e appunto l'hai detto tu Pio all'inizio, e la ritroverà in certo senso all'interno della storia. Barrett perde la propria città natale, Tifa perde la propria città natale effettivamente, perché è lo stesso Sephiroth che la brucia,
perde anche il padre.
Poi tra l'altro ad esempio c'è Eris, che è l'ultima di una stirpe, quindi ha perso effettivamente tutti quanti i suoi. Anche Red 13 è l'ultimo leone, o comunque quello che si crede essere l'ultimo leone. Lui lo troviamo perché sta girando a cercare i propri simili, ma...
Ti correggo, se leggi il libro di Final Fantasy VII, si scopre che in realtà è il cattivo, lo scienziato cattivo, oggi si scopre che lui va al Cosmo Canyon, mentre Red 13, ovvero il buon Nanaki, è accompagnato con la sua donna, e lo minaccia dicendo: o vieni con me o uccido gli ultimi due della tua specie. Ed è per questo che infatti, facendo spoiler, alla fine del gioco si vede Red con i cuccioli.
Ah sì, giusto, giusto, è vero.
E spero che nel remake comunque approfondiscano questa parte, perché secondo me è molto bella. Il libro comunque si chiama La leggenda di Final Fantasy VII, si trova su Amazon a neanche 16 euro, ve lo consiglio perché parla di tutto quello che è successo prima e dopo.
Continuando ancora su questo discorso, ad esempio Sid doveva essere il primo astronauta, ma succede qualcosa nel suo passato che gli fa evitare questa cosa. Vincent era un Turk. Turk sono questo
diciamo i bodyguard della Shinra.
Però cosa succede? È la Shinra stessa che cambia prospettiva. Lui faceva parte di questo gruppo, ma poi viene tradito perché lui è più legato a Lucrezia. Lucrezia è un altro personaggio molto importante che si scoprirà poi essere la madre di Sephiroth, la madre biologica di Sephiroth. E appunto Vincent, per proteggere una ragazza, va contro i propri principi e quindi è perdere quelli che sono i principi base. Molto bello da questo punto di vista. Anche lo stesso Kate Sith ha questo, pur essendo un personaggio molto strano e molto eccentrico da inizialmente, scopriremo appunto essere una spia al servizio della Shinra, perché è guidato da Reeve, che sarebbe l'urbanista di Midgar, quello che ha costruito la città. Ma poi appunto anche lui perde qualcosa, perde il fatto che sta dalla parte della Shinra, scoprirà appunto che vuole salvare il pianeta e a un certo punto si dovrà anche sacrificare, o meglio sacrificherà il robot, quindi non è che muore effettivamente lui, però aiuterà il party e appunto farà un sacrificio per il resto del gruppo per recuperare all'interno del tempio la materia. Sacrifica una versione del suo robot. E anche Yuffie in un certo senso perde qualcosa, perché lei fa parte di Wutai, che è questa nazione molto orientale, perché appunto sono i ninja, i samurai, ci sono le pagode, quindi è proprio stile giapponese. E anche la stessa Wutai sembra come forma il Giappone, solo esatto, che è specchiata, diciamo. E quello che lei ha perso è il passato, quindi il fatto che c'è stata una guerra tra la Shinra e il continente di Wutai, che Wutai ha perso. E quindi lei all'inizio dice sì, lei è un ladro che vuole rubare la materia per far ritornare il proprio paese come era un tempo. Quindi è anche qua una perdita e una reazione alla perdita molto interessante, che collega tutti quanti. E di conseguenza appunto tutti quanti hanno questa perdita e un arco di redenzione. Tutti quanti hanno dei personaggi che legano al passato, appunto il padre di Yuffie o Bugenhagen, che sarebbe il nonno adottivo di Red 13, e tutti quanti gli altri. Barrett ha una figlia che vuole salvare, eccetera eccetera. Invece i due cattivi principali, che sono Sephiroth e Rufus, Sephiroth anche lui ha perso qualcosa, quindi è dalla stessa parte diciamo dei protagonisti, per quello forse è anche così amato, perché è l'antitesi di Cloud, ma è anche un figo diciamo. E dall'altra parte invece c'è Rufus è l'opposto, non ha perso niente perché ha perso il padre, ma se ne sbatte altamente, perché veramente dopo un secondo che muore il padre lui dice ah bene, sono presidente io, e poi non è mai stato sul punto di morte, non ha mai avuto niente, ha ereditato semplicemente questo impero, non ha provato nessun dolore,
fatto apposta in modo che il giocatore non empatizzi anche con lui, insomma.
Perché Sephiroth ce l'ha tanto col pianeta?
La motivazione di Sephiroth qual è? Veniamo a scoprire che Sephiroth ha fatto parte di un esperimento genetico dove gli vengono impiantate ancora nel grembo materno delle cellule di una creatura aliena che anni prima aveva tentato di distruggere il mondo, che però era stata creduta fosse una degli antichi di cui Eris fa parte. E quindi Sephiroth è cresciuto non sapendo però di questa cosa, l'ha scoperta durante una missione antecedente a Final Fantasy VII, dove scopre appunto che lui ha fatto parte di questo esperimento, e allora si schiera dalla parte degli antichi per ristabilire l'ordine della Terra, perché lui considera gli esseri umani dei traditori della Terra, e quindi le sue motivazioni sono di riportare, di avere l'energia di riportare in auge gli antichi e di diventare il padrone del mondo.
Per farlo decide di trovare la materia nera, questa materia speciale, ce n'è solo un pezzo, per poter evocare la meteora che distruggerà il pianeta, o comunque farà una ferita talmente grande al pianeta che il pianeta dovrà reagire in qualche maniera, perché come ci spiega Bugenhagen e come hai detto tu Yuga all'inizio, questa Gaia ha questa energia che poi viene trasformata nei reattori Mako dalla stessa Shinra, che è un modo per stabilire insomma una specie di bilanciamento. Se succede qualcosa di brutto, deve succedere qualcosa di buono per risistemare le cose, un po' un sistema di bilanciamento del pianeta stesso. E Sephiroth vuol fare talmente male al pianeta che deve fare qualcosa di buono poi per farlo diventare un dio. A questo punto lo vediamo che è un cattivo. Questa parte antecedente a Final Fantasy VII, quella la storia che viviamo adesso, viene presentata all'interno del gioco tramite i ricordi di Cloud. Però vi ho detto che ha perso la memoria prima, quindi è particolare perché seguiamo la vicenda in questo flashback, che però è attivo, cioè noi guidiamo Cloud, un giovane Cloud che va in giro, però alcuni frammenti, alcune cose cominciano a puzzarci un pochino. Ci sono dei frammenti che non succedono, lo vediamo che ogni tanto Cloud ha del mal di testa perché non riesce a ricordare bene.
Diciamo che è legato ai ricordi di Zack, è un altro personaggio che adoro, è l'amico fedele di Cloud, che lavoravano insieme come mercenari, e purtroppo succede una cosa che non so se posso dirla per fare spoiler.
Vai. Abbiamo messo il Chocobo prima, quindi
viene ucciso, vengono poi, non si spiega bene la situazione, però di quel che ricordo, i ricordi di Claude e di Zack si sovrappongono.
Sì, succede che in sostanza Claude non è mai stato un membro di Soldier, che è questa associazione d'elite di soldati di cui Sephiroth fa parte, e faceva parte Zack invece. Quindi nella vicenda e nel flashback che ci viene raccontato, in realtà non è Claude che assiste Sephiroth direttamente, ma è Zack, e Claude è uno delle altre due guardie che sono mascherate. Quindi c'è questo colpo di scena a un certo punto, perché in quel momento lì viene raccontata effettivamente la storia. Scopriremo che Sephiroth appunto va nella magione, scopre di essere figlio di Genova, questo alieno, in certo senso, comunque di avere le cellule all'interno, e in un raptus di violenza colpisce prima Zack e anche Tifa, che è lì perché è la guida turistica, diciamo, di questo posto, e conosce bene Cloud, infatti lo riconosce all'interno di questo flashback. E poi sarà Cloud stesso a salvare la situazione, perché mentre Zack appunto non riesce a combattere con la spada, Cloud riuscirà a prendere Sephiroth e a lanciarlo nel flusso vitale. Però sembrerà finito tutto qua. Cosa succede? Sephiroth finisce nel flusso vitale e in un certo senso riesce a sopravvivere, proprio perché ha le cellule di Genova all'interno, e in questo casino dove praticamente tutti quanti sono in fin di vita, Zack è stato colpito e anche Cloud è stato colpito, verranno poi presi da Ozu della Shinra per eseguire degli esperimenti, e quindi verranno infusi anche loro di cellule e soprattutto verranno esposti a ancora più energia Mako, e in questo senso li lega molto a Sephiroth. Poi appunto Zack muore e Cloud prenderà i suoi ricordi, fonderà i propri ricordi. È un meccanismo anche questo di perdita, però come abbiamo visto diverse reazioni di personaggi, che Barrett perde qualcosa e decide di diventare un terrorista, un altro personaggio è Kate Sith, appunto decide di sacrificarsi. In questo caso Cloud come reazione iniziale ha: mi chiudo in me stesso. Infatti passeremo anche parte del gioco all'interno della testa di Cloud stesso per cercare di sbloccare questi ricordi veri,
che è la scena più lunga di tutto il gioco, quella, la scena diciamo che ti fa cascare un po' i coglioni se non sai bene l'inglese, perché comunque devi solo skippare tutto quanto, come ho fatto io purtroppo, che all'epoca ho dovuto premere il bottone in continuazione.
E per quello credo che la traduzione in italiano per molti sia più utile per capire bene la vicenda, perché in un certo senso quando hanno creato Zack l'hanno creato inizialmente proprio per incasinare la storia di Cloud.
Sì, esatto.
È una cosa interessante, perché effettivamente sono uguali, perché hanno gli stessi vestiti e la stessa spada, perché la spada di Zack finirà nelle mani di Cloud come eredità. Semplicemente hanno uno è biondo e uno è con i capelli neri un po' più lunghi.
Come dicevi Ace, il legame tra Sephiroth e Cloud si vedrà anche nella storia stessa, perché Sephiroth ha bisogno della materia nera per evocare Meteora, come dicevi, ma Cloud e il party la recuperano prima. Solo che Sephiroth, in un certo senso controllando Cloud, visto il loro legame, se la farà consegnare e quindi avrà la possibilità di evocare Meteora, quindi il suo piano sta effettivamente per succedere. Gaia è in grave pericolo e quindi ci sarà adesso l'ultima parte del gioco in cui dovremo salvare proprio Gaia, quindi la posta in gioco è altissima e ci avviamo alla fase finale.
E un'altra scena fondamentale, molto spoilerosa e sinceramente che ho visto molto poco all'interno di giochi, l'ho vista in Chrono Trigger, io mi ricordo, perché è abbastanza intenso. Partiamo da dire questo: vi abbiamo parlato del fatto che c'è Meteora che viene evocata dalla materia nera. Materia nera è una delle due materie uniche che ci sono all'interno del gioco, di colore nero, e l'altra è di colore bianco. Quindi come c'è appunto la materia che evoca la Meteora, c'è quella per bloccarla. Infatti è in mano ad Eris ed è l'ultimo ricordo che ha degli antichi, perché gli è stata data questa materia particolare, e decide di andare in un posto, la città degli antichi, per poter evocare Sancta. Sancta è questa magia che servirebbe a salvare il pianeta in un certo senso. Ma succederà qualcosa in questo caso?
La devo dire proprio io, perché mi fa male al cuore, anche perché mi dispiace raccontare sta cosa, quindi allerta spoilerone proprio. Iris perde la vita per colpa di Sephiroth e lì succede veramente il bordello, la vendetta, la rabbia.
È un personaggio principale che muore. Come dicevo prima, tutti i personaggi gli è successo di qualcosa e sono sopravvissuti. Iris effettivamente muore alla fine, e come se lo sapesse già, va lì e accetta, diciamo, il suo destino all'interno della storia, perché poi sarà fondamentale, sarà la chiave che permetterà a tutto il party di arrivare in fondo davvero.
Ma guarda, una cosa che mi ha stupito di quella scena è che è l'unica parte del gioco che quando si sconfigge il nemico subito dopo quella scena non c'è la canzone di vittoria. Una delle tante leggende metropolitane era proprio riportare in vita Iris.
Ah sì, è vero, credo ci sia scritta anche nel manualetto quello che dicevo, c'era scritto qualcosa del genere, però non c'era scritto come farlo effettivamente.
E mi ricordo anche che ho visto di recente un playthrough di Final Fantasy VII con dei mod nuovi che hanno modificato la storia, nel senso alla fine hanno fatto in modo che Iris non morisse in questa scena, ma risulta come ferita gravemente, ma dopo la puoi usare avanti nel gioco, solo che questa mod è fatta in modo che sfondi un po' la quarta parete, perché alla fine ti dice nella parte finale del gioco di scegliere party se vuoi proseguire la storia come da copione oppure come l'hanno modificata.
Anche perché l'avevo livellata tantissimo, non mi può morire così.
Addirittura per prendere la limit break, mi ricordo, perché non ho più approfondito, dovevi andare dall'uomo delle caverne e devi fare un numero paro di combattimenti e morti, una cosa del genere.
Sì, c'è un sistema di interessante. A proposito, parli di limit break, che è forse il sistema che a me piace di più dell'intero gioco. Cosa sono? Sono degli attacchi fisici soprattutto che avvengono quando prendiamo determinati danni. Quindi noi abbiamo una barra che si carica col tempo, che ci permette di fare le azioni, e abbiamo un'altra barra che è la barra della limit, che si riempie man mano che riceviamo colpi. Quando siamo al massimo, il nostro personaggio può fare uno di due attacchi, all'inizio uno, poi sblocchiamo il secondo, molto più forti degli altri, e poi possiamo sbloccare di livello 1 ce ne sono due, di livello 2 ce ne sono altri due, a livello 3 un'altra coppia e a livello 4 c'è l'ultimo. Ma l'ultimo, per sbloccarlo, dovremo fare qualcosa di molto speciale ed è un incentivo per dire guardati la backstory. Quindi ad esempio la limit break di Yuffie la sblocchiamo a Wutai facendo la pagoda, se non mi ricordo male, o l'arma o la limit o tutte e due, comunque facendo, diciamo, cose che riguardano il personaggio. E mi piace molto il fatto che sia una limit, nel senso che il personaggio è un po' presa da quelli che sono gli attacchi desperation di Final Fantasy VI, gli attacchi di disperazione, però in questo caso in un certo senso ha a che fare con la tematica stessa, perché se il nostro personaggio muore non ha più la limit, mentre deve sopravvivere per poterla utilizzare.
Inoltre c'è da aggiungere che con il risveglio, cioè con l'attuazione della magia meteora, si risvegliano anche delle creature particolari, si chiamano weapon, e sono delle creature che sono state create apposta per difendere il pianeta, solo che queste weapon si rivoltano in un certo senso perché, vista la situazione critica del pianeta, decidono allora di eliminare più forme di vita possibili per accumulare più forza vitale per il pianeta in modo da contrastare, però effettivamente si fanno un sacco di danni, infatti sarà uno dei nostri compiti anche combatterle, e una di queste verrà combattuta è la Shinra, che con il cannone di Junon sparando riesce a eliminarne una, e quindi in un certo senso ci vengono sempre in aiuto, però ovviamente amici nemici, come abbiamo detto prima, per i loro scopi, perché loro hanno interessi a non far esplodere il pianeta.
In questo gioco se ne vedono 5 addirittura, ho fatto un attimo i conti di weapon, e in totale sono 7, perché oltre a Final Fantasy VII ci sono altri giochi che fanno parte della compilation, diciamo, che approfondiscono la storia. Before Crisis, uno si chiama Dirge of Cerberus, che in realtà è un sequel con protagonista Vincent, mentre Before Crisis ha per protagonista Zack. E poi c'è un altro gioco che si chiama Crisis Core, o credo di averli invertiti.
No, Crisis Core è anche spettacolare come gioco.
Crisis Core è quello con Zack, giusto?
Esatto, e approfondisce proprio il tutto.
E allora Before Crisis è quello invece con il protagonista i Turk. E poi c'è anche un lungometraggio che si chiama Advent Children, che è anche questo un sequel che approfondisce ancora di più la storia. E qua vediamo alcune delle altre weapon, ma le 5 che ci sono qua, una appunto viene sconfitta dal cannone di Junon, ed è quella blu, chiamiamola così. È bello che sembrano veramente i Megazord dei Power Ranger a vederli, eh. Una appunto viene sconfitta lì, una è la Diamond Weapon, che è quella invece che va ad attaccare Midgar, e anch'essa verrà attaccata prima dal cannone che è stato trasferito a Midgar stesso. Tra l'altro bellissimo il fatto che Midgar abbia questo cannone gigante nella parte centrale della città, e poi dovremo affrontarla anche noi. E poi ci sono altre tre weapon, una è
la ultima Ultimate Weapon?
Qua ci sono la Ruby Weapon e l'Emerald Weapon.
E queste due invece sono opzionali. Quindi in realtà combatterle, una è nel deserto ed è una specie di scorpione gigante nel deserto vicino a Gold Saucer. Invece l'Emerald è quella subacquea che possiamo affrontare con un sottomarino. Bello anche il fatto che possiamo esplorare il fondale marino dell'intera mappa. E questi appunto sono boss opzionali che ci danno degli oggetti che poi andiamo in una side quest a dare a un vecchietto alla città di Calm. Questa è una cosa abbastanza particolare, perché dando questi oggetti a lui otteniamo alcuni degli oggetti più forti dell'intero gioco. Ci sono parecchie side quest che appunto sono delle materie giganti che ci danno delle proprietà speciali, oppure le armi finali dei vari personaggi, o le limit break di livello 4, oppure appunto delle caverne che contengono all'interno delle materie che sono raggiungibili con i ciocobo di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi ad esempio una delle materie più importanti del gioco, e da un certo punto di vista sottovalutata all'inizio, che è la materia mime, permette di mimare l'ultima azione che viene fatta. In realtà, se uno ci pensa un attimo, è come se avesse il doppio di tutto quanto. E quindi appunto c'è anche l'Emerald Weapon, che ha il cronometro in quel caso, quindi non ti permette di fare le animazioni lunghissime, e hai bisogno di una materia speciale per poter respirare sott'acqua. Comunque queste weapon che ci sono in giro sono dei boss opzionali, ma ci servono anche per andare verso il finale della storia. Cosa succede alla fine? Il cannone che viene montato in quel di Midgar verrà puntato su un cratere che sta a nord della mappa, dove si nasconde Sephiroth alla fine. Quindi Shinra in questo caso ci dà una mano, perché romperà barriera per poter andare nel cratere, e sarà il dungeon finale, che come viene detto proprio all'inizio, quando scenderemo con il nostro Highwind. L'Highwind è questa nave che è diventata molto caratteristica, che ha creato lo stesso Sid, perché è il suo cognome, per quello dico che è proprio lui, e ci permetterà appunto di arrivare a combattere lo stesso Sephiroth.
Però qui il combattimento finale è diviso in due parti, ovvero la prima sarà lo scontro vero e proprio con Sephiroth, che ormai è diventato semidivinità, infatti sarà anche modificato, avrà un corpo nuovo, e quindi sarà un combattimento molto molto arduo, anche perché mi ricordo la sua limite è proprio questa meteora che spazza via tutti i pianeti del sistema solare, quindi anche lì l'animazione è molto lunga e anche molto scenografica. E un'altra, dopo averlo battuto, ci sarà un ultimissimo combattimento con lui, dove sarà solo Cloud contro Sephiroth nella sua forma normale, e sarà un combattimento abbastanza pilotato, dove sconfiggeremo l'essenza di Sephiroth.
Questo credo sia più che altro simbolico appunto in termini di storia, proprio perché è come dire Cloud, che è sempre stato legato a Sephiroth perché era il suo idolo ed è diventato cattivo a un certo punto distruggendo la sua città natale, creandogli questo trauma appunto che gli ha fatto dimenticare tutto e poi costruire i propri ricordi sulla base di Zack. In questo caso è un po' una liberazione, un modo per dire ok, esci dalla mia testa, in certo senso. Quindi è un combattimento quasi che avviene proprio dentro la testa di Cloud stesso.
Esatto, e quindi adesso avremo il finale vero e proprio, dove però noi abbiamo sconfitto Sephiroth, però Meteora non si ferma. Infatti non avremmo fatto in tempo a accumulare abbastanza energia per fermarla, ma Gaia, utilizzando al massimo il suo flusso vitale, avrà abbastanza energia per respingere Meteora, e quindi anche il pianeta sopravvive. Quindi continuiamo con la tematica del gioco, anche il pianeta Gaia sopravvive alla minaccia di Meteora. E questo era Final Fantasy VII. Che dire, un gioco che è di diritto nella leggenda, e io gli do un bel 9 colpi e mezzo su 10 di Omnislash, che è la limite di Cloud. È un gioco veramente che ha rivoluzionato, almeno per me, ma anche come conoscenza pubblica, i giochi di ruolo, soprattutto i JRPG, sia come grafica all'epoca, che è stato un progetto molto ambizioso, e anche come giocabilità. Come sapete, nell'episodio io non vado molto matto per giochi strategici eccetera, però in questo caso qui il combattimento turni è fatto veramente bene, con un sacco di cose che lo rendono molto longevo, sia le side quest ma anche proprio il sistema delle materie. Quindi è stato un gioco che probabilmente ha segnato anche la mia adolescenza, perché era un po' più grande. Tu Ace invece cosa gli dai?
Io ho intenzione di darci 10 Chocobo su 10, è un gioco veramente veramente bello, forse il migliore Final Fantasy di sempre, almeno per quelli che ho giocato io, ne ho giocati anche abbastanza. Trovo che sia stato rivoluzionario da tanti punti di vista proprio nella storia dei videogiochi, perché uno dei videogiochi più venduti di PlayStation è un salto di qualità incredibile rispetto ai precedenti, e tra l'altro la Square stessa si è messa molto in gioco secondo me quando ha creato questo videogioco, un po' come hanno fatto quando hanno creato Final Fantasy, proprio il franchise col primo, che era tutta la serie si chiama Final Fantasy perché doveva essere l'ultimo gioco di Square e poi è diventato il primo di una serie, e qua si sono messi in gioco appunto su una nuova piattaforma in 3D con una storia molto complicata e molto avvincente, e soprattutto dei personaggi che sono rimasti iconici nella storia fino anche adesso appunto con il remake. Basta vedere le reazioni che ci sono state all'annuncio del remake, con la gente che si strappava i capelli per la gioia dalla situazione, no? E tu Pio?
Io sono uno di loro che piangeva appena ha visto il trailer la prima volta, quindi comunque gli do 10 materie a livello massimo su 10. Penso sia il miglior gioco mai creato, secondo me, quindi c'è poco da dire.
Già detto abbastanza, allora direi, quindi andiamo pure a conclusione dell'episodio, e intanto ti ringrazio Pio per essere stato qua ospite per questo episodio, e ti lasciamo un minutino circa per dire dove ti possiamo trovare.
Allora, su Instagram, su Facebook, su YouTube e su Twitch basta cercare Pio3D, tra virgolette. Su Instagram, se mi cercate con ThePio3D invece, però anche se cercate Pio3D mi trovate uguale, vedrete la mia collezione di Final Fantasy VII e di altre cose nerd.
Quindi grazie Pio3D e appunto tutto il suo merchandise relativo a questa cosa, e se volete vedere anche un playthrough del remake, penso che lo farai appena esce comunque.
Sì sì, su Twitch vi aspetto a braccia aperte, insomma.
Perfetto,
grazie di tutto ragazzi.
Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci come al solito sempre le recensioni, i consigli e anche voti insomma sulle piattaforme da cui ci ascoltate, e potete mandarci anche dei vocali che verranno utilizzati anche retroattivamente sui giochi che abbiamo trattato. Quindi se volete dire la vostra su Final Fantasy VII o anche sul remake che è di prossima uscita, noi lo potremo inserire poi in questa stessa puntata, in modo da aggiungere sempre contenuti nuovi. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Pio.
Namaste and be brave. Fa 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 f